Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con il programma Un sacerdote risponde. La domanda di quest'oggi riguarda il trapianto di organi e in particolare il trapianto di organi vitali. Un nostro ascoltatore, appunto ascoltando una nostra tavola rotonda tenuta qualche mese fa su questo tema, si domanda, ma se quindi c'è una persona che ha bisogno del trapianto di un organo vitale, moralmente, cristianamente, come si deve comportare? Cioè, è lecito mettersi in lista d'attesa per questo trapianto, sebbene questo trapianto, come abbiamo detto durante la tavola rotonda, faccia morire una persona che sarebbe il donatore, perché alcuni organi possono essere presi dal donatore soltanto quando è ancora vivo. Quindi molto spesso, ecco, si uccidono le persone per poter prendere i loro organi. Quindi questo ascoltatore dice: da cristiano, da cattolico, uno come dovrebbe comportarsi? Dovrebbe quindi accettare la malattia come volontà di Dio e rassegnarsi e prepararsi a fare una buona morte, prepararsi ad affrontare il dolore e la sofferenza, oppure è consentito mettersi in lista d'attesa per questi trapianti? Ecco, lasciamo la parola al sacerdote. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati a tutti. La domanda che oggi ci è stata posta nasce dal concetto di morte cerebrale. E innanzitutto quello che dovremo fare oggi è analizzare se la morte cerebrale ha la certezza morale che sia veramente morte, per poi arrivare a rispondere alla domanda che è stata posta. Una domanda veramente profonda e importante. Il trapianto di organi, ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è conforme alla legge morale se i danni e i rischi fisici e psichici in cui incorre il donatore, sono proporzionati al bene che si cerca per il destinatario. La donazione di organi dopo la morte è un atto nobile e meritorio ed è da incoraggiare come manifestazione di generosità e solidarietà. Non è moralmente accettabile se il donatore o i suoi aventi diritto non vi hanno dato il loro esplicito consenso. E poi sottolineiamo questa ultima frase: è inoltre moralmente inammissibile provocare direttamente la mutilazione invalidante o la morte di un essere umano, sia pure per ritardare il decesso di altre persone. Questo è il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 2296. In questo punto noi troviamo tutto ciò che riguarda la donazione degli organi e quindi tutte le implicazioni morali che poi ne conseguono. C'è un principio che si chiama mors tua vita mea. Questo principio ha un'origine precristiana ed è radicato nella cultura greco-romana. Che cosa significa questo principio? Il principio nasce nel contesto della vita pubblica romana, dove la sopravvivenza del singolo era spesso contrapposta a quella altrui. La forza, l'astuzia e la capacità di prevalere erano valori dominanti. La vita non era considerata inviolabile in sé, ma come bene subordinato al ruolo, alla funzione sociale e alla cittadinanza. In questo clima allora si svilupparono numerose sentenze e proverbi che esaltavano la logica della prevalenza. Quindi chi era più forte vinceva. E lo stesso possiamo vedere questo nell'ambiente greco. E questo principio, mors tua vita mea, è contrario ai principi della morale cattolica. Perché come abbiamo visto dal catechismo, il catechismo ci dice invece che non è possibile volere la morte di qualcun altro per ritardare il decesso di altre persone. Purtroppo nel mondo di oggi invece impera questo primo principio, mors tua vita mea, ed impera soltanto per una questione legata al profitto, legata purtroppo a dei guadagni. Il corpo non può essere trattato come una semplice entità fisica o biologica, perché il nostro corpo è costituito da due elementi. L'uomo è costituito di anima e corpo. Quindi ridurre il corpo soltanto a entità fisica o biologica vuol dire ridurlo ad un insieme di organi. E questo insieme di organi si possono liberamente prelevare. E questa è la mentalità razionalista e meccanicistica in cui ci troviamo in questo momento della storia umana. L'uomo è soltanto un oggetto. Non è più al centro della creazione, ma è un elemento della creazione. E poi se noi sganciamo dal corpo l'anima, ecco allora che si arrivano alle cose più aberranti. Eutanasia, aborto e infine, appunto, l'espianto di organi da persone non ancora morte. E qui torniamo alla certezza morale della morte cerebrale. La scienza, no, studiando i corpi, e quindi la medicina studiando il corpo umano, ha compreso che gli organi, subito dopo la morte, quando viene constatata la morte reale dell'uomo, iniziano la loro decomposizione. E quindi non possono essere più usati per il trapianto in altre persone. Per questo è stata coniata l'espressione morte cerebrale. Questa espressione nasce proprio per ovviare al problema del deperimento degli organi. E quindi, se ad un primo tempo questa definizione era stata in qualche modo accettata in ambito medico, in ambito scientifico, tuttavia poi con il passare del tempo, specialmente in ambito cattolico, si è iniziato a porre dei problemi, delle domande, e quindi si è arrivati al punto di mettere in dubbio la morte cerebrale, cioè che questa non sia veramente una morte. Adesso non entriamo in dettaglio su quello che è la morte cerebrale, per chi volesse avere qualche informazione in più, nei programmi della Radio Buon Consiglio, nell'archivio, si può trovare una tavola rotonda proprio che parla di questo punto della morte cerebrale e quindi anche della moralità. E soprattutto parla del magistero della Chiesa, cioè come il magistero della Chiesa ha accolto questa espressione, la morte cerebrale. Perché ad un tempo all'inizio sembrava che la Chiesa l'avesse accolta, ma effettivamente non è così. La Chiesa non ha mai accolto la morte cerebrale come morte reale dell'uomo. ma ha sempre posto delle riserve. E anche i documenti o le conferenze di pontefici come Giovanni Paolo II non danno un'approvazione, ma appunto mettono sempre dinanzi delle condizioni. Cioè, se quella è veramente una morte, la morte reale dell'individuo, allora si possono fare i trapianti, ma bisogna prima appunto accertare che quella sia veramente la morte. Ora andiamo invece a parlare e a rispondere alla domanda che è stata posta. Se un cattolico può aspettare lecitamente un trapianto di un organo vitale, oppure se deve accettare la sua condizione e quindi prepararsi alla morte quando il Signore lo riterrà più opportuno. Quindi adesso andremo ad analizzare quali sono le implicazioni morali per tutti coloro che eseguono, che ricevono degli organi vitali. Quando, una volta mostrato che la morte cerebrale non coincide necessariamente con la morte reale della persona, bisogna affrontare questa questione, che è molto grave, cioè prelevare organi vitali da individui dichiarati morti secondo criteri neurologici, ma che in realtà morti non sono. Per quanto riguarda la biografia sulla morte cerebrale, dal punto di vista cattolico, ci sono tantissimi studi, tantissimi saggi, appunto, che parlano e mettono in dubbio questa concezione. Il prelievo di un organo vitale da un soggetto in morte cerebrale avviene su un organismo che non ha ancora cessato di vivere. Il prelievo avviene su un corpo ancora biologicamente vivo. E in molti mostrano con chiarezza che l'espianto di un organo vitale, in particolare il cuore, deve avvenire a cuore battente, cioè in presenza di una circolazione sanguigna ancora attiva. E l'intero sistema trapiantologico fonda la propria riuscita sulla necessità che l'organo da trapiantare sia ossigenato e perfuso fino all'ultimo istante. Quindi capiamo bene, no, come questo criterio di morte sia abbastanza ambiguo. Il paziente dichiarato in morte cerebrale viene mantenuto ventilato meccanicamente con circolazione perfusa fino al momento dell'intervento chirurgico, in cui il cuore viene rimosso mentre è ancora caldo e funzionante. Invece il criterio di morte tradizionale era fondato sulla cessazione definitiva della respirazione, ma in particolare della circolazione, quindi della funzione del cuore. La morte quindi avveniva quando il cuore cessava di battere. E quello, dal punto di vista anche teologico, coincideva con il momento, diciamo più o meno, e poi in base a varie scuole, però quando il cuore smetteva di battere, in quel momento, o comunque poco dopo, c'era la separazione dell'anima dal corpo, e quindi la separazione dall'anima dal corpo costituiva la morte. È questo, dal punto di vista morale, che noi dobbiamo andare ad analizzare. Quindi, se la morte cerebrale non è morte reale, l'espianto di un cuore diventa un atto che provoca la morte. E questa è una delle implicazioni più drammatiche. E allora, se si è nel dubbio, che cosa bisogna fare? Se si è nel dubbio, come ci insegna il Catechismo, come ci insegna la morale cattolica, non bisogna operare l'espianto di organi. per non incorrere in un rischio abbastanza grave e reale, cioè quello di omicidio volontario. Se il paziente non è morto, ma versa in una condizione terminale irreversibile, l'espianto dell'organo vitale assume il carattere di un atto che provoca la morte. Anche se quello si trovasse in stato vegetativo, non è lecito soltanto per quel motivo espiantare gli organi. Anche se poi quell'atto che viene fatto da parte del medico, e anche se chi riceve l'organo non è sia consapevole, tuttavia, moralmente questo si configura come un caso di omicidio, anche se involontario. Un atto che, pur concepito per un bene, salvare un altro paziente, termina di fatto la vita di un altro essere umano, la cui morte non è stata accertata con certezza, con accuratezza. C'è un'espressione che viene utilizzata che è quella processo del morire, che ricorre in alcuni testi. Questo indica una fase in cui la vita sta declinando, ma non è ancora cessata. In questa fase, la teologia morale cattolica impone il massimo rispetto, perché non è consentito abbreviare deliberatamente un processo vitale in corso. Anche se quella persona sta andando verso la morte, noi non abbiamo nessun potere su quella persona, su quell'anima, e tantomeno nel caso di una persona che non ha cessato di essere viva in senso biologico. Quindi vedete come le implicazioni morali della morte cerebrale e quindi del trapianto di organi vitali sia veramente grave, importante. Quindi, da un punto di vista strettamente teologico, non è possibile giustificare la soppressione di un essere umano ancora vivo, anche se in condizioni di irreversibilità clinica, in vista del beneficio di un altro. E queste sono cose che il Magistero ci insegna in modo molto chiaro, ed anche, come abbiamo visto, il Catechismo. Dunque, ci troviamo dinanzi a quel principio che avevo richiamato all'inizio, cioè mors tua vita mea. Purtroppo, come dicevo, il mondo va avanti seguendo questo principio. E adesso vediamo quali sono le implicazioni morali, ecco, per questo atto, per questi atti. Dal punto di vista morale, è chiaro che chi desidera ricevere un organo per poter rimanere in vita non intende con questo atto la morte del donatore. Questo dobbiamo metterlo in chiaro perché, appunto, chi vuole, chi si mette in lista di attesa non è che implicitamente desidera la morte di un altro, anche perché, la cultura dominante ci ha insegnato che è lecito, no, ricevere un organo vitale e che è lecita la morte cerebrale. Perché fino a un certo momento questa definizione era accettata in modo quasi unanime anche dalla comunità scientifica, ma poi la stessa comunità scientifica, non soltanto studiosi cattolici, ma anche la comunità scientifica, ha iniziato a mettere in dubbio questo criterio per stabilire la morte, perché chi operava in queste condizioni, cioè chi andava ad estrarre organi da persone che erano dichiarate morte cerebrali, si trovavano dinanzi a delle reazioni dei corpi che non sono proprie dei corpi morti, ma sono proprie dei corpi viventi. E lì qualcuno ha iniziato a porsi delle domande. E da lì poi è iniziato tutto un movimento che ha iniziato a mettere in dubbio questa morte. Quindi, come dicevamo, siccome la cultura dominante insegna che, anzi, ci sprona a dare il consenso per la donazione degli organi, noi pensiamo che questo sia lecito e che non abbia nessuna implicazione morale. E come dicevo, anche se noi non conosciamo, non siamo a conoscenza, ecco, delle nozioni mediche, tuttavia ci sono delle implicazioni. Quando si commette un male, e anche se non c'è la piena coscienza, la piena avvertenza, tuttavia il male è commesso. E allora dobbiamo fare attenzione. Chiaramente magari quel male non può essere imputato, ma il male c'è. Cioè non può essere imputata la morte a chi vuole ricevere, a chi si mette in lista d'attesa per un organo, ma di fatto la morte del donatore avviene. E allora noi dobbiamo andare a capire, ecco, la cooperazione materiale al male. Che cosa significa questo? La cooperazione può essere materiale o formale. È materiale quando è indipendente dalla volontà esplicita della gente, cioè di colui che va ad agire, ma comunque ha dei risvolti morali rilevanti. Secondo la tradizione cattolica, la cooperazione materiale può diventare illecita quando il male a cui si coopera è grave. È per questo allora la Chiesa parla di cooperazione al male per tutti coloro che partecipano a determinati atti. Quindi, quando il male a cui si coopera è grave, c'è una cooperazione materiale che può diventare illecita. Poi, l'azione della gente contribuisce all'esistenza, al mantenimento o al rafforzamento del sistema ingiusto. L'effetto buono ricercato non è proporzionato alla gravità dell'atto di cui si beneficia. Questi sono principi morali che possono essere applicati anche per altre situazioni, come per l'aborto, per l'eutanasia, per le cure che vengono fatte in determinati ambiti. Pertanto, prima di tutto, noi dobbiamo conoscere e dobbiamo anche informarci su quello che è la morte cerebrale e su come vengono, come avvengono i trapianti. Poi si deve partire da un altro presupposto. L'accettazione della morte cerebrale deriva da una richiesta, e cioè dalla richiesta di organi vitali. Per questo la morte cerebrale nasce proprio per dar seguito a queste richieste. Se non ci fossero le richieste, non ci sarebbe più, o comunque diminuirebbe anche questo fenomeno. Tuttavia oggi con l'eutanasia non stiamo più neanche tanto sicuri di questo. Però il concetto di morte cerebrale nasce proprio per dar seguito alle richieste di organi vitali, perché altrimenti non sarebbe stato possibile fare questi trapianti. Se la morte cerebrale non coincide con la morte reale, allora il prelievo di cuore non avviene su un morto, ma su un vivente in fase terminale. Ed è precisamente l'espianto del cuore o di altri organi vitali a causare l'arresto definitivo dell'organismo. In questa prospettiva, il ricevente beneficia di un atto che può aver causato la morte di una persona viva. Beneficia di un intervento che non sarebbe stato possibile senza un atto moralmente, se non illecito, tanto almeno ambiguo. Non può recepire il cuore senza presupporre che un altro sia stato dichiarato morto, non sulla base di certezza, ma su una definizione contestata. È chiaro ed è evidente che il ricevente non vuole tutto questo, ma tuttavia oggettivamente ne trae un vantaggio. E allora il ricevente in qualche maniera mantiene in vita la prassi stessa. Se continua a esistere la richiesta, continua anche ad esistere la necessità di dichiarare dei morti, cioè morti i pazienti che in realtà non lo sono. C'è la pressione sui criteri clinici per dimostrare la morte cerebrale, la prassi di prelevare organi vitali a cuore battente rimarrà sempre in atto. E qui vediamo che c'è una dipendenza strutturale tra morte cerebrale e pratica dei trapianti. Come dicevamo, se venisse meno la richiesta di trapianti, probabilmente diminuirebbe anche la constatazione di morti cerebrali. Qual è la gravità del male in questione? Perché non è un male trascurabile. Perché si tratta della possibile soppressione di un innocente. Il trapianto di cuore presuppone la rimozione dell'organo da un oggetto che conserva ancora circolazione attiva, e come abbiamo visto. E allora la morale cattolica non permette la cooperazione materiale a un atto il cui contenuto oggettivo sia la soppressione di un innocente. Per cui se io vengo a conoscenza, se io so che per ricevere un organo vitale devo prelevarlo da una persona che in qualche modo non può essere realmente morta, perché, come abbiamo visto, questi organi vitali per essere asportati devono ancora avere delle caratteristiche, cioè quelle di essere ancora in funzione, in vita. Allora ci troviamo dinanzi ad un problema, ad una cooperazione materiale, ad un potenziale omicidio. Perché, come abbiamo visto, la morte cerebrale non costituisce morte reale. Quindi, in conclusione, in assenza di una certezza morale sulla morte del donatore, non si può, andare in lista di attesa per poter ricevere un organo vitale. Anche se il ricevente non coopera formalmente perché non vuole la morte di un altro, cioè del donatore, tuttavia la sua cooperazione è materiale, è reale. Egli beneficia di un atto che, alla luce, no, di quanto abbiamo visto, può aver terminato una vita non ancora cessata e concorre oggettivamente al mantenimento di una pratica che si regge su una definizione non dimostrata di morte. E su questo punto morale ci sono delle controversie, perché alcuni, appunto, come è avvenuto per altre situazioni, non parlano di cooperazione morale o comunque di una cooperazione remota, ma tuttavia c'è una cooperazione. Anche se remota, la cooperazione non è moralmente lecita. Quindi come si deve comportare un cattolico? Il cattolico dovrebbe imparare, e questo dobbiamo farlo tutti, ad accettare ciò che il Signore ci dà e quindi accettare anche la morte. Perché purtroppo in questa società, nel mondo in cui si vive, tutti vogliono la nostra morte, ma alla fine ci insegnano a non morire mai. È una contraddizione, che però è una contraddizione che esiste realmente. Cioè il mondo vive come se la morte non dovesse mai arrivare. E quindi le persone vogliono vivere il più tempo possibile. Ma dall'altra parte chi si trova al comando di questo mondo vuole la morte E allora induce poi le persone a commettere degli atti moralmente illeciti, moralmente gravi. Per cui per un cattolico è moralmente problematico mettersi anche solamente in lista per ricevere il trapianto di un organo vitale, in questo caso del cuore. L'incertezza sulla morte del donatore evidenzia quindi che l'espianto può costituire un atto che porta a termine un processo vitale ancora in corso e noi non possiamo accettarlo. Quindi l'unica scelta proporzionata è non partecipare ad una pratica che potrebbe implicare la soppressione di un innocente. Per cui bisogna prepararsi cristianamente alla morte, in ogni caso. E questo non vuol dire una rinuncia a qualche cosa, non vuol dire fuggire, ma vuol dire appunto accettare la volontà di Dio, ma per un bene superiore. E il bene superiore, come noi sappiamo, è la vita eterna, non è la vita su questa terra. Quindi, se la nostra prospettiva fosse realmente la vita eterna, l'umanità non avrebbe più questi problemi, o ne avrebbe meno. Non si porrebbe più il problema di dover vivere più a lungo possibile, ma si porrebbe soltanto il problema di dover morire in grazia di Dio, quando appunto il Signore lo riterrà più opportuno, quando il Signore vorrà che noi lo raggiungiamo nella vita beata. Bene, cari ascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato, vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a mandare le vostre domande ai canali della radio Buon Consiglio. Grazie a tutti e vi auguro una santa giornata in compagnia dei programmi della radio Buon Consiglio. Ave Maria.